Partiamo con l'ultima lezione, con la quarta delle nostre lezioni, che tocca un tema particolarmente attuale, quindi che va anche a toccare tematiche di cui nei prossimi mesi probabilmente sentiremo anche molto parlare. Tematiche attuali perché riguardano qualcosa che riguarda tutti noi. Perché se c'è una cosa certa che ci riguarda tutti è che tutti, prima o poi, faremo i conti con quel momento del nostro vivere che è la morte, che è la fine della vita. Perché questo è un primo punto di partenza fondamentale, cioè avere la consapevolezza del fatto che l'esperienza del morire non è l'eccezione, l'esperienza del morire è la regola della nostra vita e talmente ci identifica che noi siamo chiamati mortali, noi siamo immortali, appunto, a differenza degli angeli, degli spiriti e di Dio che appartiene al regno degli immortali. È qualcosa che ci identifica, ma ci identifica come un'esperienza che è consegnata alla nostra vita, alla nostra cultura, alla nostra libertà. E allora anche questa sera cercherò di fare con voi quel procedimento, di percorrere con voi quel procedimento che già appunto abbiamo tentato nelle questioni di inizio vita e che, come dire, riguarda e che abbiamo cercato di presentare nelle prime lezioni del nostro piccolo corso. Procedimento che è fatto di due domande, di due passaggi. Il primo è quello di chiederci che cosa sia questa esperienza umana del morire. Solo gli uomini muoiono, diceva qualcuno. Gli animali, gli esseri viventi finiscono la loro vita. Gli uomini muoiono. Cioè c'è una singolarità dell'esperienza umana del morire che dobbiamo indagare e la dobbiamo indagare per chiederci se all'interno di questa esperienza sia custodita una traccia di bene, un bene possibile offerto alla nostra libertà che diventi criterio della nostra libertà, che diventi criterio delle scelte che siamo chiamati a fare per il nostro morire o per il morire delle persone a noi care. Questo è il primo grande passaggio che cercheremo di fare. Fatto questo, se riusciamo ad avere tra le mani un criterio con cui muoverci, allora con questo criterio cercheremo di rispondere ad alcune questioni, in particolare le questioni relative all'eutanasia, all'accanimento terapeutico e a tutto ciò che ruota attorno alle questioni di fine vita. Premetto e concludo la premessa che non ho la pretesa di esaurire qui le tante questioni, anche giuridiche, anche sociali, che oggi si sollevano su questo tema, ma questo campo delle piccole tante questioni che emergono nel dibattito lo lascio esattamente anche al dibattito, per cui ben venga poi utilizzare lo strumento delle domande per approfondire singole questioni o singoli argomenti. Partiamo dunque. Partiamo col tornare a dire quello che già dicevo, cioè l'esperienza del morire è un'esperienza radicalmente umana. Gli uomini, le donne muoiono, gli animali, gli esseri viventi finiscono la loro vita, terminano il loro ciclo biologico, gli uomini muoiono. E questo perché l'esperienza del morire è un'esperienza radicalmente umana, come anche abbiamo visto essere l'esperienza del mettere al mondo un uomo. Come potremmo dire, ogni esperienza propria della vita umana è, come dire, è esperienza che coinvolge tutto di noi, proprio per questo è umana, perché ci coinvolge non in una parte di noi, ma in tutto di noi. Non è il mio corpo che muore, sono io che muoio. E questo è qualcosa di importante da tenere presente. Io muoio. Io finisco la mia vita, non un pezzo di me, ma tutto di me termina. Con poi tutta la questione che sfioreremo anche, ma che anche qui è spazio eventualmente per approfondimenti più teologici, dell'immortalità dell'anima, di cosa significa tutto questo anche nella nostra dottrina cristiana. Però appunto l'esperienza del morire è esperienza che coinvolge tutto di me. Allora, per leggere questa esperienza, io dovrò attraversare i diversi livelli dell'esperienza del vivere. e anche avvalendomi del dialogo con le singole discipline che accendono il loro riflettore sull'uno o sull'altro livello. Allora, esperienza del morire, dicevamo, proprio perché esperienza totalizzante è esperienza che coinvolge il livello biofisiologico. Io muoio perché muore il mio organismo. Questo è un dato di fatto. Io muoio, la mia vita termina, perché termina la vita biologica del mio organismo. E su questo abbiamo già accennato la prima lezione addirittura a questo tema, quindi lo riaccenno, lo riprendo e dico qualcosa in più senza poi molto andare oltre. Fino a 50 anni fa, fino agli anni 60-70, la morte del mio organismo era certificata dalla totale assenza di reattività da parte dei tre apparati fondamentali del mio organismo, e cioè l'apparato cardiocircolatorio, il silenzio cardiaco, il silenzio del cuore, l'apparato respiratorio, l'assenza appunto di scambio d'ossigeno attraverso le vie respiratorie, e l'apparato neuronale, l'apparato nervoso attraverso l'assenza di riflessi periferici. Era cosiddetta appunto diagnosi del tripode vitale, cioè si riconosceva che questi tre elementi che compongono il cosiddetto tripode vitale erano totalmente assenti. Questo certificava la fine della vita del mio organismo e quindi la morte di me come soggetto. Abbiamo detto come lo sviluppo della medicina rianimativa e della medicina dei trapianti ha, a partire dal 1968, iniziato a sollevare dei problemi. Perché il fatto che il mio organismo possa essere attaccato a dei supporti vitali, cioè a delle macchine che svolgono alcune delle attività proprie di questo tripode vitale, sostituendosi alla normale funzionalità dei miei organi, ha sollevato il problema del come certifico la morte di fronte a questa questione, di fronte a questa situazione. Ecco perché nel 1968 una apposita commissione scientifica voluta dal governo inglese e radunata ad Harvard, la cosiddetta commissione di Harvard, ha prodotto quella certificazione di morte che a partire dal 1968 si è diffusa in tutti i nostri codici legislativi e in tutte le prassi scientifiche di fatto di tutto il mondo. E cioè quella prassi diagnostica che certifica la morte attraverso la morte cerebrale. Come già dicevo, attenzione, siamo di fronte a due possibili vie diagnostiche, due possibili modi, entrambi possibili oggi, a seconda della fattispecie in cui io mi trovo. Se io muoio nel mio letto, è chiaro che basta che riconoscano l'assenza del tripode vitale. Se muoio in un ospedale attaccato a un respiratore, gli servirà che la diagnosi per morte cerebrale. Due cose su questo che già ho accennato, ma che adesso chiarisco in maniera un po' più approfondita. Quando parliamo di morte cerebrale, parliamo della totale assenza di qualunque attività elettrica, cioè qualunque scambio a livello dell'intero sistema encefalico. Voi sapete che il nostro encefalo, il nostro cervello, cioè il sistema nervoso centrale, è un sistema complesso, è fatto di diversi livelli, di diversi strati. Perché sia definita la morte cerebrale, deve essere osservata attraverso un'osservazione clinica, non sto qui a dirvi le procedure, i meccanismi, la totale assenza prolungata e definitiva di qualunque scambio di informazioni in tutto il sistema nervoso centrale. Per farvi l'idea, questa è l'immagine appunto di un cervello in morte cerebrale. Lo spazio viola che vedete attorno è il liquido in cui il nostro cervello galleggia, il nostro encefalo galleggia meglio, sapete, il nostro encefalo galletta per evitare traumi contro le pareti della scatola cranica, avvolto da un liquido. E vedete, quello appunto è quello spazio viola. Il buco nero in mezzo è il cervello della persona morta. Morta con un riconoscimento di morte cerebrale, cioè vedete che non c'è nessuno scambio di sostanze o di nessun tipo all'interno di quello spazio. Questo è un cervello sano, un cervello, è il nostro cervello attualmente attivo in ciascuno di noi, mediamente, poi qualcuno ce l'ha più attivo, qualcuno meno, ma questa è l'immagine. I diversi colori sono le diverse sostanze che i neuroni si scambiano per scambiarsi le informazioni, sono i picchi di scambio delle sostanze. Per cui vedete la differenza. Ma per dirvi ancora di più la differenza, questa immagine che vedete adesso è l'immagine di un cervello di uno stato vegetativo, cioè di una situazione estrema, perché lo stato vegetativo è una delle situazioni più estreme possibili di non coscienza, cioè dove il soggetto non è cosciente. Ora, vedete che questo cervello, che vi ho la terza immagine, appunto, è un cervello che è vero che manca di tutta una serie di scambi, manca tutta la zona gialla, che è la corteccia cerebrale, cioè la parte esterna del nostro cervello, che è la parte che presiede a tutte le reazioni intenzionali, a tutta la coscienza, l'autocoscienza di noi, dello spazio attorno a noi. Quello manca in uno stato vegetativo, che ripeto, è uno dei livelli più gravi di coma possibili. Ma pur essendo assente tutto questo, vedete che tutto il resto dell'encefalo è attivo. Quindi non si può dichiarare una morte cerebrale, vedete la differenza, cioè non c'è confusione, non è che dici vabbè è in coma, è morto, non è cosciente, il cervello no, non è vero, perché la morte cerebrale va a certificare esattamente la totale assenza. Seconda specificazione che ci tengo a dire su questo discorso è che, come già accennavo, noi non ci troviamo di fronte oggi a due morti, a due possibilità di morire. Si può morire perché ci si ferma il cuore e non respiriamo più, e quindi siamo proprio morti, morti, morti. Oppure, vabbè, c'è la morte cerebrale, che è la morte che appunto uno avviene quando è già ospedalizzato in un contesto di rianimazione, spesso appunto in un contesto che è anche favorevole ai trapianti, quindi non è che sei proprio morto, morto, però siccome sicuramente morirai di lì a poco, allora acceleriamo le cose, diciamo che sei morto e facciamo il trapianto, l'espianto, perché così ci viene comodo. No, cioè noi non ci troviamo di fronte a due modi diversi di morire, funzionali a logiche differenti. Ci troviamo di fronte a due diagnosi diverse, cioè a due modi di riconoscere l'unico evento che è la morte. Vi uso per spiegarvi bene questa cosa, che deve essere chiara, un'immagine, un esempio. Il computer che stiamo tutti usando in questo momento può essere definito morto, cioè potete buttarlo via, in due casi. O perché il vostro computer brucia, prende fuoco, oppure viene schiacciato sotto la ruota di una macchina, cioè si distrugge l'intero computer, lo schermo del computer, la tastiera, tutto il computer si distrugge. In quel caso non è che puoi portarlo a riparare, è distrutto tutto, è morto, lo butti via e lo vai a comprare uno nuovo. Ma lo stesso computer può morire, cioè può essere da buttare, quindi non è che puoi cambiarlo, anche se non funziona più, si brucia quella parte del vostro computer che permette ai singoli pezzi di essere un tutto unificato, e cioè nell'immagine del computer la CPU, l'unità centrale. Io posso sostituire quella CPU? Sì, potrei andare a sostituire quella CPU, vado dal negozio e mi cambiano la CPU, ma attenzione, quello che state facendo a rigor di logica non è riparare il vostro vecchio computer mettendo una nuova CPU, ma è comprare un nuovo computer tenendo tutti i pezzi del vecchio, tranne la CPU. Cioè, voi tenete la tastiera, lo schermo del vecchio, ma di fatto comprate un nuovo computer, perché a dare l'identità al computer è la CPU. Ora, io come uomo posso morire o perché tutti i pezzi o i principali pezzi che compongono il mio organismo muoiono, smettono di funzionare. E quindi non ho più un organismo. Oppure posso morire perché muore totalmente, definitivamente, quel sistema che permette ai miei organi di essere un organismo. I miei organi magari funzionano ancora perché supportati da delle macchine, eccetera, ma non sono più coordinati in un'unità corporea con un processo di omeostasi automatica. Anche qui non entro nelle cose mediche troppo complesse, ma non c'è più un coordinamento biologico che fa essere il mio corpo un organismo e non semplicemente un sacco di pelle con dentro degli organi che funzionano. Ecco, questo è importante. Noi possiamo morire, si può morire perché finisce la vita, si muore perché finisce la vita del mio organismo. La vita del mio organismo finisce o perché finisce la vita delle parti principali che compongono il mio organismo o perché finisce la vita di quella parte che permette al mio organismo di essere un organismo. E non semplicemente un insieme di organi. Questo è importantissimo. Quindi, da un punto di vista biologico, biofisiologico, la morte è questo, la fine del mio organismo, di me come organismo. Ora, però, è chiaro che nell'uomo questo evento si scrive in una biografia, si scrive in un'identità, si scrive in una storia, si scrive in un ulteriore livello, che è il livello psichico, cioè il livello dell'identità personale. Non è il mio corpo che muore, sono io che muoio. Non è che, vabbè, muore il mio corpo, va bene, punto e stop. No, non muore una cosa di me, muoio io. Cioè la mia storia finisce, ha una cesura, ha una rottura. Come l'evento della morte entra nella costruzione dell'identità di ciascuno di noi? Questa è una grande domanda che la psicologia ha cercato di rispondere anche per elaborare degli strumenti per accompagnare il vissuto di persone che si trovano a fare i conti con l'esperienza della mortalità in maniera anche vicina a causa di malattie gravi o di malattie cronicizzanti, eccetera, eccetera. Su questo, uno dei contributi più importanti e più interessanti anche oggi, per certi versi insuperabili, pur essendo in parte anche un po' datati, sono gli studi della dottoressa Elisabeth Kubler-Ross. Chi è Elisabeth Kubler-Ross? È una psicologa, era una psicologa svizzera, che è di fatto l'inventrice, passatemi il termine, di quelli che oggi conosciamo come i moderni hospice. Cioè ha dedicato tutta la sua vita, lei era un'infermiera, anzi inizialmente, poi dopo ha sviluppato gli studi in psicologia, era un'infermiera e ha dedicato tutta la sua vita all'accompagnamento dei morenti. E in questa sua vera vocazione, nel senso più laico, ma anche più letterale del termine, ha elaborato un grande patrimonio di studio su quale sia il vissuto di una persona. E lo ha fatto attraverso quello che è passato alla storia, e anche oggi è un riferimento fondamentale, le cosiddette cinque fasi del morente, cioè quei cinque passaggi di identità che la persona che muore attraversa e vive. Questo schemino che adesso vedete è una rappresentazione grafica complessa, adesso la semplifico il più possibile, dei cinque fasi, che qui in realtà sono anche più di cinque, perché poi la Kubler-Ross aumenta e ha arricchito il suo pensiero strada facendo. Che cosa vive una persona di fronte alla concretezza della possibilità del morire? Perché anche qui tutti sappiamo che moriremo, ma un conto è l'ipotesi teorica. Un conto è il momento in cui quell'ipotesi teorica diventa una realtà pratica possibile, perché magari mi viene diagnosticata una malattia o mi trovo in una situazione dove faccio i conti concretamente con l'esperienza della mortalità. Diceva un filosofo con una frase molto simpatica e molto vera. Certo, io so che tutti muoiono, tutti tranne me. Cioè, l'esperienza del morire, certo che so che è universale, ma finché non mi tocca, non riguarda me. Che è un po' paradossale, ma è vera come espressione. Bene, che cosa vive un soggetto quando si trova di fronte alla concretezza invece di questa esperienza? La Kubler-Ross descrive cinque fasi. La prima fase è la fase dello shock iniziale. Mi trovo di fronte a appunto una concretezza di un lutto su di me o su una persona a me cara, anche può vale la stessa cosa. La prima cosa è: non è vero. Mi diagnosticano una malattia mortale, la prima cosa che faccio è andare a cercare 3.000 altri pareri finché non trovo un parere che dice che non è così mortale come quello, come gli altri mi dicevano. Cioè è una fase di rifiuto, non è vero. È falso, si sbagliano, è uno shock di rinnegamento, di negazione della situazione. Ora però la negazione dura finché dura, a un certo punto la realtà si impone magari come malattia o si impone perché la morte di un mio caro non c'è più, mi accorgo che ho la casa vuota, insomma, a un certo punto la realtà si impone. E alla negazione segue il rifiuto violento, cioè la rabbia. È una rabbia a 360 gradi, è una rabbia che si scaglia contro tutto e contro tutti, contro me stesso, contro il destino, contro Dio, contro i medici, contro gli infermieri, contro mio marito, contro mia moglie. È una rabbia totale, perché in qualche maniera la domanda non è più, cioè la risposta non è più non è vero, ma la risposta è vero, ma non è giusto. E quindi per certi versi, appunto, questo non è giusto si esprime con una rabbiosità, una violenza d'impatto. Ora però anche qui la violenza, come dire, dura finché dura, perché a un certo punto subentra un processo che è già un processo di maturazione. La Kubler-Ross lo descrive come il passaggio dall'infanzia, dalla prima infanzia alla fanciullezza. Nella prima infanzia io faccio i capricci, voglio una cosa, non la ottengo, mi sbatto per terra e piango. A un certo punto nel bambino piccolo succede una cosa, succede che il bambino piccolo capisce che ha più probabilità di ottenere quello che desidera non sbattendosi per terra e piangendo, ma in qualche maniera accettando qualche compromesso con i genitori. Ecco, questa fase del compromesso è una fase importante nello sviluppo di un bambino. Capisco che ottengo di più non continuando a dire lo voglio, lo voglio, lo voglio, ma magari ottengo di più accontentandomi di quello che ho, che magari non è proprio quello che voglio, e magari cercando di fare qualcosa che non voglio, ma che va incontro alla richiesta dei miei genitori. Una sorta di baratto. E anche in questa situazione di lutto, di confronto con la morte, a un certo punto subentra il compromesso. Capisco che non ottengo niente bestemmiando Dio, mandando all'inferno tutti, perché tanto non cambia la situazione. Forse se patteggio ho più probabilità di ottenere qualcosa. Per cui dico, va bene, morirò, ma come voglio io. Morirò, ma nel modo che decido io. Morirò, ma non oggi, domani. Morirò, ma in queste condizioni, in queste situazioni. È una fase appunto di compromesso, che anch'essa dura finché dura. Perché? Perché a un certo punto di nuovo la realtà colpisce. La malattia avanza, mi accorgo che non sono più in grado da solo di compiere determinate cose, cose fondamentali, cose che ho sempre ritenuto necessarie ad esprimere me stesso. Mi accorgo che la morte non è solo un futuro possibile, ma è una realtà già presente nella maniera in cui perdo l'autonomia di me, dell'igiene del mio corpo, del peso che carico sugli altri. E questo apre a un'ulteriore fase, che è la fase della depressione. Del dire va bene, ma allora a cosa serve continuare? A cosa serve andare avanti? A cosa serve lottare? A nulla, è solo un peso in più, è solo un peso su di me e sugli altri. Questa fase è anch'essa necessaria perché esattamente attraverso questo io accolgo per la prima volta la reale consistenza di quello che sto vivendo e mi apro alla possibilità di un'accettazione. Possibilità di un'accettazione che non è la rassegnazione, ma è il comprendere che anche questo momento può avere un senso per me e per le persone attorno a me nei confronti della biografia della mia vita. Cioè che anche questo passaggio può essere una pagina del libro che sto scrivendo, è una pagina importante, magari non voluta, magari non come la voglio io, ma comunque che può dare significato al libro che sto scrivendo con la mia vita. Ora, importante due cose su questa descrizione molto sommaria, molto veloce che ho cercato di fare di questo processo che, ripeto, la dottoressa Kubler-Ross descrive. Due cose importanti. Uno, non bisogna immaginare, dice la Kubler-Ross, queste cinque fasi come, come dire, l'automatico susseguirsi di cinque gradini che vanno dal più basso al più alto. Cioè non è un processo automatico per cui uno inizia e pian pianino va bene, fa una fase, poi quell'altra, poi quell'altra, poi quell'altra, poi quell'altra. No, bisogna immaginare piuttosto una specie di scala chiocciola, cioè questi cinque gradini coesistono, si torna sull'uno e sull'altro, li si rivive, li si ripete, non è che una volta che ho guadagnato una cosa non rivivo più la fase precedente, al contrario, queste fasi si compenetrano, si rivivono, si va avanti e indietro continuamente. Che cosa favorisce, secondo passaggio importante, che cosa favorisce il fatto che questo complesso muovermi della mia identità vada verso una positiva accettazione? Quello che Kubler-Ross chiama come il principio speranza. Attenzione, la riflessione di Kubler-Ross è una riflessione totalmente laica, lei è totalmente laica, atea, ma chiama principio speranza questa cosa. Che cos'è il principio speranza? È esattamente l'intuizione che io posso avere lungo questo processo, attraverso la presenza degli altri, del fatto che questo evento che la mia vita sta affrontando, anche se per me non ha significato, o peggio, è la contraddizione di ogni significato di me, per gli altri può avere un significato. E percepire che quello che sto attraversando per chi mi è attorno, proprio perché io non riesco da solo a vedere questa cosa, ma per chi mi attorno in un modo che io magari non riesco a capire, però può avere un senso. Può avere un senso. Basta questa potenzialità a dare speranza, la speranza che un senso ci sia e che quindi in qualche maniera io debba tenere aperto il cantiere di me anche dentro questa condizione. Ora però, tutto questo processo non avviene in una stanza di yoga, cioè o in una stanza stagna, cioè non è che tutto questo processo della mia identità di fronte al mio morire avviene nel momento in cui io mi chiudo al buio in una stanza e senza. Al contrario, avviene all'interno di un contesto socioculturale, di un contesto che è necessariamente, che ci dà il linguaggio per affrontare la morte. Qui si apre un discorso, a mio giudizio, interessantissimo, uno dei discorsi che più mi appassiona e mi ha appassionato nei miei studi in questi anni, che è esattamente il modo con cui la nostra società e la nostra cultura affronta l'evento della morte. È un discorso amplissimo, un discorso interessantissimo. Tenete conto che proprio il modo con cui la nostra società affronta il tema della morte è una caratteristica che identifica la nostra epoca. Alcuni studiosi, soprattutto di area francese, antropologi e sociologi, chiamano la nostra epoca l'epoca post-mortale. Perché? Perché semplicemente nel nostro contesto sociale oggi non si muore più. Oggi la morte non è più un evento sociale, non è più un evento che ha a che fare con la nostra società. Perché avviene questo e come è possibile che avvenga questo? Perché? Partiamo dalla prima domanda, perché avviene questo? Le cause possono essere, sono tantissime, ne identifico due, che sono due caratteristiche della nostra società che non ammettono la morte come evento sociale. La prima caratteristica è la secolarizzazione della nostra società. La nostra è una società che è priva di linguaggi capaci di dire gli eventi che escono dall'evidenza. È una società appiattita sul linguaggio scientifico e che non ha più linguaggi per dire ciò che non sta dentro nell'evidenza scientifica. Questa è una caratteristica della nostra società, che nei confronti della questione della morte, ci dice una cosa molto vera. Cioè noi non abbiamo più linguaggi per dire socialmente la morte. Su questo anche come Chiesa abbiamo qualche responsabilità, eh? Nel senso che negli ultimi 50 anni, 60 anni, noi abbiamo eliminato tutta una serie di linguaggi che giustamente ritenevamo non più capaci di parlare all'uomo del nostro tempo, lontani dalle sensibilità, giustamente quindi da eliminare, ma non siamo stati in grado di creare linguaggi nuovi. Abbiamo eliminato quei linguaggi, giustamente non più adatti, non siamo stati creativi nel crearne altri. Non c'è più il linguaggio, pensate, faccio alcuni esempi, il linguaggio del lutto. Prima uno portava il lutto e questo era un evento sociale, cioè tu nei luoghi di lavoro dove stavi, nella società che vivevi, portavi addosso qualcosa che diceva il fatto che tu sia stato toccato dall'evento della morte per 30 giorni fino alla messa di trigesima, che era la messa in cui si decadeva il lutto. Noi tutto questo l'abbiamo eliminato, ci restano dei relitti, magari le messe di trigesima, qualcuno le chiede ancora, ma non hai, cioè, senza più nessun senso, non si sa neanche più perché si fa la messa dopo 30 giorni. La si faceva per questo motivo, perché era la messa in cui uno deponeva l'abito di lutto. Ma faccio alcuni esempi. Ora, voi, noi, nel senso che mi ci metto anch'io, abitiamo ancora nella pianura dei paesi della bassa o più o meno alta, l'alto milanese, non ci fregiamo di sta roba, ancora un po' cattolica, quindi ancora un po' di segni ci sono, anche se molto meno. Faccio l'esempio di me qui in città, facendo il viceparroco qui in città, a Varese, le carte funebri non esistono, le campane a morto non esistono, i cortei funebri non esistono. Io da bambino mi ricordo nel mio paesino di Cuggiono, se magari c'è qualcuno anche in ascolto di Cuggiono, io andavo con la mia mamma, il mio papà, no, con la mia mamma, dal macellaio in cooperativa, che è vicino alla chiesa di San Rocco. E tu eri lì che facevi la spesa, passava il corteo funebre. E cosa succedeva? Succedeva che la vita sociale, che era la vita del commercio, vendere e compro, si fermava e aveva dei segni, si abbassavano le saracinesche a metà. E tu da bambino percepivi che la vita sociale aveva al suo interno anche l'evento del morire. Ora, magari adesso non so a Cuggiono cosa si faccia, non so a Mesero, o a Inveruno, o a Magenta cosa si faccia, ma Magenta qualcosa in più lo so e so già che non c'è tutto questo. A Varese o nelle città non esiste nulla di tutto questo. Le persone scompaiono, scompaiono. Cioè, uno viene a saperlo, ancora reggono i necrologi sui giornali, ancora qualcosina quelli reggono. Ma non c'è nient'altro. Le persone non ci sono più. Se uno non sapeva che quella persona stava morendo, non lo sa, punto, sparisce. Proprio perché non ci sono linguaggi per dirlo, l'evento della morte. L'altra questione è, l'altra causa è l'edonismo consumista della nostra società. La nostra società del consumismo e la morte è ciò che contraddice in maniera più forte. L'unico vero non acquirente, non consumatore, cioè l'unico essere che davvero non consuma niente, è il cadavere. Il cadavere è per definizione la negazione del consumismo. E quindi non deve esistere, neanche come possibilità. Questi due fattori sono due tra i tanti fattori che appunto hanno causato questa eliminazione del morire. Vi leggo per alleggerire un po' il clima un passaggio, a mio giudizio, geniale di un autore importante, Giorgio Campanini, uno dei padri della sociologia cattolica del nostro paese, uomo di una simpatia geniale, di un'ironia geniale, che già nel 77, quindi 40 anni fa più, scriveva questa cosa che ritengo molto vera e che descrive benissimo questa situazione. Dice così: nel XX secolo la morte ha rimpiazzato il sesso come principale interdizione. Una volta si diceva ai bambini che erano nati sotto un cavolo, ma essi assistevano alla grande scena di addii nella camera e al capezzale del morente. Oggi i bambini sono iniziati, fin dalla più giovane età, alla fisiologia della nascita e dell'amore. Ma quando non vedono più il nonno e domandano perché, si risponde loro in Francia che è partito per un grande viaggio molto lontano, in Inghilterra che riposa in un bel giardino in cui spunta il caprifoglio. Non sono più i bambini che nascono sotto i cavoli, sono i morti che scompaiono tra i fiori. Ecco, nella genialità di questa affermazione si dice qualcosa di molto vero. Ora però la seconda domanda, va bene, queste sono le cause, ma com'è possibile? Cioè, non è che non si muore più. Si potesse non morire, va bene. Siamo contenti tutti, eh? Ma siccome si muore ancora, com'è possibile che la morte non esista più nel contesto sociale? Per un motivo molto semplice, la morte è stata medicalizzata, cioè si è trovato un contesto a cui delegare l'esperienza del morire dell'uomo. Oggi i dati ci dicono che più o meno all'87% dei casi si muore in ospedale. Che se ci pensate è la roba più assurda del mondo, perché se c'è un luogo dove non dovrebbe entrare la morte è l'ospedale, per definizione. È il luogo della guarigione, l'ospedale. E invece si è delegato alla medicina e la medicina ha accettato. la medicina tecnologizzata contemporanea ha accettato di buon grado di assumere lei la gestione della morte, cioè di essere è il medico l'esperto di cosa fare per un morente. In una logica, come dire, di un forte paternalismo, per cui appunto chi sa cosa è giusto fare è il medico, con un rischio enorme. Un rischio enorme che genera le domande che hanno a che fare con le nostre questioni etiche. Perché oggi viviamo in un contesto con una forte domanda attorno all'eutanasia, suicidio assistito, eccetera. Non è frutto di un'ideologia mortalista o insomma l'idea di una cultura della morte contro una cultura della vita, certi modi in cui anche noi con certi linguaggi descriviamo queste cose culturali. Sono irrispettose e non vere, cioè non è che c'è qualcuno che tifa per la morte e quindi vuole l'eutanasia per tutti, e qualcuno che invece tifa per la vita e quindi non la vuole, è sciocco la cosa. Dietro la domanda attorno all'eutanasia, all'accanimento terapia, scusate, al suicidio assistito, sta la reazione nei confronti di questa tendenza della medicina di dominare con procedure tecniche il processo del morire. Del ridurre l'esperienza del morire a una serie di procedure tecniche che uno va bene, sono in questa condizione, allora le cose da fare sono queste, 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 questa. Non c'è più nessuno che decide, è la procedura che in automatico va creando situazioni a volte molto complesse, ma l'importante è rispettare la procedura. Questa è una questione enorme. Per cui attenzione anche quando noi ci troviamo a confrontarci, come faremo tra 5 minuti, col tema dell'eutanasia. Al di là della valutazione che giustamente siamo chiamati a fare rispetto a quella richiesta, non dobbiamo ridurre quella domanda a una questione ideologica, perché quella domanda solleva un problema culturale, sociale estrema e personale, estremamente vero oggi, proprio in nome di questa risposta a un certo paternalismo medico che gestisce il morire dell'uomo. Ma c'è un ulteriore passaggio da fare prima di effettivamente entrare in questa questione più morale, perché il livello sociale è il livello che appunto ha a che fare con l'alterità e all'interno dell'alterità c'è un'alterità con la A maiuscola ed è il livello della trascendenza. L'esperienza del morire è esperienza che tra le altre, più di altre, solleva la domanda del perché. Domanda che è invocazione, che come dire, che nel fatto stesso di esistere, perché muoio, perché sto morendo, perché questa persona che amo muoio, questa stessa domanda ha la forma di un'invocazione a un altro, che non è il mio vicino di casa, ma che è colui che in qualche maniera, comunque io lo intenda, ha in mano le sorti della vita e della morte. A questa invocazione risponde la rivelazione cristiana, indicando il morire di Cristo come il luogo in cui comprendere fino in fondo l'esperienza della morte di ogni uomo e di ogni donna. Che cos'è la morte? Beh, il Vangelo ci dice che la morte per noi uomini è il morire di Cristo. Quel morire dice che cos'è la nostra morte, non il contrario. Ricordiamocelo sempre, io non capisco Cristo partendo dalla mia esperienza, ma è l'esperienza di Cristo che definisce me. La morte di Cristo mi dice come io posso morire e che cos'è l'autenticità, cioè la possibilità di vivere fino in fondo l'esperienza del morire per ogni uomo e ogni donna, a prescindere che professi la fede in Cristo o meno. La morte di Cristo è una morte violenta. C'è una morte in cui emerge con tutta se stessa la passività dell'esperienza del morire. L'esperienza del morire per ogni uomo e ogni donna è un'esperienza passiva, cioè un'esperienza di qualcosa che dall'esterno mi colpisce, mi ferisce, mi uccide. Non sono io che, ma è la morte che, cioè qualcosa dall'esterno. Che mi colpisce e la morte di Cristo è una morte violenta, è una morte non voluta, ma che subisce Cristo. Tutta la tradizione teologica ha poi interpretato questo elemento passivo del morire con quell'espressione che va ben intesa, perché sennò rischia di essere, frutto di interpretazioni sbagliatissime, che è presente in San Paolo già, per cui la morte è frutto del peccato. Dire che la morte è frutto del peccato non è dire che la morte è ciò che ci meritiamo per le colpe che abbiamo, ma è un modo, secondo un linguaggio teologico, di dire che la morte è qualcosa che ha a che fare con ciò che non appartiene alla natura propria dell'uomo, cioè alla creazione. E qual è l'unica cosa che non appartiene alla natura propria dell'uomo, cioè alla creazione? Il peccato. Per cui, questo linguaggio, che la tradizione teologica ha sempre sviluppato, va inteso in questo senso. La morte è qualcosa di passivo, che subisco io, che ogni uomo e ogni donna subisce. Ma allo stesso tempo il morire di Cristo è un momento attivo nella vita di Cristo. Cioè Cristo che pur subisce la sua morte, la prende in mano e attivamente la reinterpreta, la agisce, la usa. La usa per confermare, sigillare fino in fondo la sua identità di figlio amato e amante. Nel gesto dell'ultima cena, dell'Eucaristia, Gesù anticipa addirittura quello che sta per accadere dicendo: sono io che do la mia vita. Non siete voi a prendervela, anche se poi nell'evidenza sono loro a prendersela. Ecco allora che la morte non è solo lo spazio di una passività, ma è lo spazio di una possibilità per la mia libertà. È uno spazio attivo di me. Anche qui tutta la tradizione teologica ha elaborato tutta questa cosa dell'attività della morte con un altro linguaggio, che è il linguaggio della morte come momento in cui consegno la mia anima a Dio. Cioè, dove il verbo è all'attivo, io consegno la mia anima a Dio. Anche qui tutta una grandissima tradizione spirituale e teologica che ha elaborato questo attivismo della libertà. Questo è il morire di un uomo. Chi muore vive questa esperienza complessa fatta che coinvolge ogni livello di me e lo coinvolge in questa tensione tra una passività che però è offerta ancora una volta alla mia libertà. Qual è allora il luogo sintetico? Beh, il luogo sintetico è esattamente la libertà. Ho voluto mettere qui questa immagine, che è un'immagine che tutti noi abbiamo molto chiara e molto cara. Sono i funerali di Giovanni Paolo II, no? Dove lì c'era la chiarezza di questo intreccio. Tra un soggetto che ha deciso di vivere la propria morte, accettando qualcosa contro cui ha lottato, che però a un certo punto è diventato qualcosa da accogliere, da non più rifiutare per partito preso, insomma, ideologicamente. Questo cosa significa? Beh, questo ci dà già un criterio. E ci dà un criterio che serve al nostro discorso etico che adesso andremo a fare. Il fatto che appunto nessuno può lecitamente espropriare il morente di quel momento della propria vita che è la morte. Nessuno può sostituirsi a me nel momento in cui io mi trovo a vivere la mia morte. Perché è un momento mio, perché è un momento della mia libertà. È un momento che ha la struttura e la forma della mia libertà, ma nel momento in cui mi trovo a dover vivere questo, sono chiamato a viverlo non come un'autoaffermazione prometeica, cioè separato e lontano da tutto, da tutti, di me stesso contro tutto e contro tutti, ma sono chiamato a mettere in gioco attivamente me stesso, accogliendo la realtà che non sono io a decidere. In questo senso, l'eutanasia e l'esubero terapeutico, che sono le due cose di cui adesso diremo, sono le due facce della stessa medaglia, cioè sono due modi inautentici, in altre parole, sono due modi di fuggire dall'esperienza della morte. Da un lato, con l'eutanasia, affermando che sono io a decidere come muoio, a prescindere dagli altri, dalle situazioni, dalla realtà biologica della morte che sto vivendo, sono io che pongo termine, sono io che decido, a prescindere. Questo, capite, esattamente è un fuggire questa esperienza in un'affermazione autocratica di me. Dall'altro lato, l'esperienza dell'esubero terapeutico, della consegna fideistica. Per cui fate tutto il possibile e tutto il contrario di tutto, per tenermi biologicamente in vita. È un altro modo di fuggire, è il dire io non decido più. Anzi, fate voi. Sono due facce della stessa fuga, della stessa inautenticità. Questo è il criterio fondamentale. Con questo criterio, e andiamo a fare l'ultimo passaggio, la seconda domanda, ma che è più veloce perché capite, ormai se abbiamo il criterio diventa anche più facile ragionare sulle cose. Con questo criterio noi possiamo affrontare i temi, appunto, ad esempio, dell'eutanasia. Ora, un grande problema quando si parla dell'eutanasia è la grande confusione di termini. La gigantesca confusione di termini. Perché? Perché spesso utilizziamo il termine eutanasia per dire tutto il contrario di tutto. E allora, certo che diventa difficile dire, vabbè, l'eutanasia è giusta e sbagliata. Boh, perché dipende, no? Dipende. Se l'eutanasia è la sospensione di un trattamento, boh, certo la persona muore, però, sai, era attaccata a una macchina, la spengo, muore già. Ma è eutanasia quello? O non è invece legittima, anzi a volte doverosa, sospensione di accanimento terapeutico. Quindi uno dei giganteschi problemi è questo, è che noi spesso quando parliamo di eutanasia ci scontriamo, ma ci scontriamo perché stiamo utilizzando significati diversi della stessa parola. Allora, una chiara, valutazione etica parte dal bisogno di dare chiarezza alle parole. Allora, che cos'è eutanasia? Nel senso proprio del termine. Qui vi ho messo la definizione precisa che ho preso di eutanasia, è una definizione che ritroviamo più o meno uguale, quindi per dire come non è una definizione confessionale questa, ma una definizione che troviamo più o meno uguale sia nell'Encyclopedia of Bioethics, cioè in questa produzione, questo volumi. Questa serie di volumi che a livello internazionale sono un po' la Bibbia della bioetica, cioè il punto di riferimento di tutti i bioeticisti, laici, cattolici, il dizionario fondamentale, ok? Ma la stessa definizione la ritroviamo in un documento fondamentale che cito e nelle dispense analizzo anche più diffusamente, che è un documento della Congregazione della Dottrina della Fede del 1980, intitolato Jura et Bona. Che è il documento più importante per dire anche ciò che la Chiesa dice sul tema dell'eutanasia o dell'esubero terapeutico o in generale del fine vita. Che cosa dice questa definizione? La analizziamo velocemente per capire chiaramente di cosa stiamo parlando. Allora, è una scelta che per azione o omissione, per natura propria dell'atto, per intenzione deliberata del soggetto agente, provochi la morte di una persona per compassione rispetto alla sua condizione di sofferenza. Quindi l'eutanasia è una scelta, un'azione scelta che provochi direttamente la morte. Questa è la prima cosa importante. Questo vuol dire che tutto ciò che solo indirettamente provoca la morte non è eutanasia. Facciamo un esempio. La terapia del dolore, la sedazione profonda, che è uno degli stadi della terapia del dolore. Cioè tratto il dolore attraverso degli oppiacei, la morfina. Ora, io so, ma lo si sa da sempre, che l'utilizzo intensivo di morfina accelera i processi di necrosi, perché pone in sofferenza il cuore soprattutto, e quindi accelera i processi di necrosi, muoio più in fretta, insomma. Ora, però, questo è solo un effetto indiretto. Certo, se io mi prendo un flacone di morfina perché voglio morire, no, l'effetto a quel punto lì è direttamente voluto in quella direzione. Ma se io attraverso dei protocolli sanitari attivo, prendo oppiacei fino alla sedazione profonda, cioè fino appunto a quelle dosi che di fatto mi addormentano sapendo che non mi risveglierò, di fatto, anche se accelerano i processi di morte, non sono eutanasia. Già Pio XII diceva sta cosa, un celebre discorso del 53, se non ricordo male, agli anestetisti, Pio XII sosteneva appunto questa cosa che è assolutamente normale e importante. Quindi, primo elemento, un'azione che direttamente provochi la morte. Devo andare a uccidere una persona o uccidermi. In questo senso il suicidio assistito rientra in questa cosa. Ora, questo può avvenire o per azione o per omissione, cioè che io uccida o mi uccida attraverso un'azione, mi sparo, o attraverso un'omissione, mi metto un cuscino sulla faccia e mi impedisco di respirare, o metto un cuscino sulla faccia e impedisco di respirare, non cambia niente da un punto di vista morale. Cioè, la distinzione che a volte si sente tra eutanasia attiva e eutanasia passiva non ha senso dentro questa specificazione. Perché se io quella cosa lì la faccio perché voglio uccidere o uccidermi, che lo faccia in un modo o nell'altro, non cambia niente. Che cosa definisce allora il fatto che io lo faccia per uccidermi o uccidere? Questa frase centrale, per natura propria dell'atto, per intenzione deliberata del soggetto agente. C'è un o in mezzo. Cioè ci possono essere due modi in cui l'azione si configura come azione eutanasica. Un modo è per natura propria dell'atto. Mi sparo o sparo alla persona che mi ha chiesto di sparargli. È un'azione diretta che uccide e che per natura propria fa quello. Cioè non è che posso dire no, mi sparo, ma mi sparo solo per vedere che effetto che fa. Cioè se mi sparo è perché voglio uccidermi o se sparo a uno è perché voglio uccidere. Poi magari non ci riesco, però quello è quello che voglio fare. Cioè la natura propria dell'atto è quella cosa qua. Quell'azione lì ha solo quell'intenzione, punto. I preti che mi ascoltano magari con i capelli più bianchi dei miei, io non sono bianchi perché non ne ho, quindi solo per quello, però sanno la distinzione tra finis operis e finis operantis. C'è un fine dell'opera, cioè se io mi bevo un secchio di morfina, sto ammazzandomi, ma non perché ammazzerebbe un cavallo, cioè non ha altro senso quella roba lì. Quindi ci sono azioni che per natura loro sono eutanasiche. Ma c'è un'altra possibilità. Ci sono azioni che per natura loro non sono eutanasiche. Di natura. Facciamo un esempio. Spengo un respiratore. Spegnere un respiratore non è una scelta, un'azione che per natura sua è eutanasica. Controprova ne è il fatto che io spengo un respiratore anche di un cadavere. Non sparo a un cadavere. Che senso avrebbe sparare a un cadavere? Ma io spengo un respiratore a un cadavere perché capisco che non serve più a nulla. Quell'azione è un'azione in se stessa neutra. Che cosa determina se quell'azione io lo faccio perché deliberatamente voglio morire o perché semplicemente voglio lasciare che la vita termini? L'intenzione deliberata del soggetto agente. Quindi cioè non è che per natura sua quell'azione lì può essere definita eutanasica. Dipende dal motivo per cui io la faccio o la faccio fare. Perché spengo un respiratore? Perché smetto determinati trattamenti? Perché voglio uccidere quella persona o perché voglio che quella persona viva la propria morte? Questa sembra un gioco di parole, ma vi assicuro, e penso che chi si è trovato a fare scelte di questo tipo per altri, non è la stessa cosa. E questa deliberata intenzione differente determina se è eutanasia o meno. Con questa definizione precisa, allora capite che sì, se per eutanasia definiamo questo, allora è chiaro che l'eutanasia non è mai lecita, perché si configura esattamente come la fuga dalla propria morte. Come valutare allora, ed è l'ultimo passaggio che faccio con voi, come valutare allora in positivo e come evitare anche l'altro elemento che è appunto l'esubero, l'eccesso. Di vitalismo, di tentativo di tenere comunque in vita. Il criterio positivo è la proporzionalità delle cure. Che cosa si intende per proporzionalità delle cure? Un bilanciamento tra due gruppi di cose. Da un lato della bilancia, il tipo di trattamento, la sua complessità, il suo rischio, il suo costo, la possibilità di accesso. Cioè, questo trattamento quanto è invasivo, quanto costa a me, al sistema sanitario, alla società, che rischi ha, che possibilità di accesso ci sono, è facile accedere o devo fare un viaggio di 3.000 km per accedervi? Sono tutti elementi che vanno su un lato della bilancia. Sull'altro lato della bilancia, il risultato atteso. Faccio un'operazione particolarmente invasiva perché spero di guarire e risolvere il problema. O faccio un'operazione particolarmente invasiva, così tiriamo avanti altri 2 mesi, magari in una situazione molto più debilitata di come era senza l'operazione. Capite che c'è un bilanciamento da fare. Il risultato atteso, perché lo faccio? Cosa mi attendo? Un giorno in più o una vita intera in più? Lo stato della persona, che vuol dire l'età. A 97 anni faccio un trapianto a una persona di 97 anni? No, perché? perché sono cattivo e non voglio che viva. Ma no, ma perché, come dire, è eccessivo, è troppo quel tipo d'operazione per una condizione di vita che comunque, a ben vedere, può andare avanti tot anni. Se di contro invece ho un ventenne che aspetta quell'organo, lo do a un ventenne. Cioè, c'è lo stato, la situazione di salute complessiva. Mi trovo in uno stato come dire, come si dice, di polimorbosità, cioè ho tante malattie o solo quella? Curare quella significa risolvere il problema o tamponare quella roba lì, ma tanto viene giù la diga da tutto il resto? Ah, che conta! Le sue forze fisiche, quanto è disposto a reggere? Le sue forze morali. Le forze morali sono la visione di vita. Quindi capite che questo bilanciamento, che è il criterio fondamentale di un'etica del fine vita, non può essere fatto senza il soggetto. Perché le forze fisiche e le forze morali non possono essere valutate dall'esterno. Sono io che conosco le mie forze fisiche e le mie forze morali. E quindi io dovrò entrare dentro questa valutazione. La parola ultima spetta a me e solo a me, certo, non solo a me senza gli altri, cioè, non solo a me senza il medico, senza l'oggettività dei dati, senza le situazioni, senza vedere il contesto attorno a me, ma poi spetta a me. Questo è il criterio proprio. È chiaro che questo solleva tutta una serie di altre questioni, che però, appunto, come già vi dicevo, lascio a possibili domande. Perché sono le questioni che hanno a che fare col dire va bene, ma come, ma se io non posso partecipare a questa decisione, come? Come posso entrare nella decisione stessa? Le direttive anticipate, il testamento biologico, tutte le terapie possono essere sospese, tutti i trattamenti, il problema delle cosiddette cure normali. Sono tutte altre tematiche che appunto io qui mi limito a citare, idratazione, alimentazione, eccetera, eccetera, che però lascio eventualmente appunto alla ripresa di dibattito. Vi ringrazio per l'attenzione, è un tema molto, molto grosso, molto importante, ma anche molto attuale. Detto questo, via così senza neanche fare un po' di pausa, entro a rispondere alle domande se non muoio prima per disidratazione mia. Allora, parto, vedo che un po' di domande sono già arrivate, quindi inizio a rispondere a queste e poi provo a se ne arrivano altre, ben vengano. Parto dalle domande, quindi facciamo una pausa su questo discorso, e parto dalle domande riguardanti la lezione registrata, quindi le questioni legate all'inizio vita e alla procreazione medicalmente assistita, così le metto via in fretta e siamo a posto. C'è una domanda su questa cosa che dice: i processi di procreazione hanno fasi preliminari che riguardano anche l'aspetto morale? Non so se capisco bene questa domanda, ma provo a rispondere molto velocemente così. Come dicevo, il processo di procreazione è un processo che coinvolge tutto l'uomo sempre. E è chiaro che ha a che fare con le questioni anche con l'aspetto morale. Pensiamo a tutti i temi legati allo sviluppo puberale, alla gestione della sessualità, all'identità sessuale, sono tutte questioni che hanno a che fare con la morale sessuale propriamente detta, che tratterete prossimamente, con altri più esperti di me, ma certo, sì, da questo punto di vista sì. Nei casi di procreazione surrogata non potrebbe esserci il rischio di non accettare il proprio figlio generato da un terzo? Beh, sì, che ci sia il rischio, sì, ma di per sé c'è il rischio anche di non accettare il figlio generato da se stessi. Il tema della depressione post-maternità è un tema molto serio, che non riguarda solo le maternità surrogate. Certo che ci può essere quel rischio, ripeto, però l'accettazione di un figlio, come dicevo, non è un processo automatico. E questo non automatismo è vero sia per le maternità normali che tanto più per le maternità surrogate. La possibilità c'è. Questo dire che la possibilità c'è non significa dire che da qui discende una illecità morale. Questo è importante, cioè noi non possiamo far discendere da una negatività di fatto una negatività morale. La negatività di fatto è un fatto. Certo, questo rischio c'è. Questo non significa che allora è moralmente illecito. Il motivo per cui è moralmente illecito sono gli altri che abbiamo detto nella lezione. Però certo, il rischio c'è. Altra domanda sulla generazione, poi mi sembra sia l'ultima, sì. Il generare umano ne trarrebbe un vantaggio o uno svantaggio? Ah no, scusate. Ah no, riguardo il tema della longevità, niente. Quindi sono finite le domande sulla procreazione e invece entriamo sulle domande sul tema di oggi. La prima va a cavallo, questa domanda appunto di Emanuela, che ha a che fare con l'una e l'altra cosa. E quindi ci fa da cardine, grazie Emanuela, che ci permette di coordinare i due discorsi. Leggo la domanda. Il prezzo della longevità su larga scala deve essere un rallentamento proporzionale dell'avvicendamento delle generazioni, cioè un flusso minore di nuova vita. Il generare umano ne trarrebbe un vantaggio o uno svantaggio? Questo sarebbe un bene o un male per la condizione generale dell'uomo? Allora, questo è un tema enorme che ha a che fare più con la morale sociale che non con quella bioetica, ma che volentieri, da cui volentieri non mi sottraggo. Il prezzo della longevità, allora, anzitutto sì, è vero, noi viviamo in un mondo sempre più longevo, attenzione, un terzo del mondo ha la questione della longevità, quindi non è che tutto il mondo ha a che fare col fenomeno della longevità, un terzo. È vero che la longevità solleva un problema appunto sull'avvicendamento delle generazioni, cioè sulle risorse, però attenzione, è vera questa cosa, cioè vivendo di più si rischia di un sovrappopolamento, un consumo delle risorse, questo è vero. Però attenzione, uno, non è automatico come dire, appunto, l'aumento della popolazione sia un elemento negativo da un punto di vista sociale. Questo che è l'assioma delle teorie malthusiane. Malthus era questo sociologo di metà secolo scorso che sosteneva questa cosa con teorie poi molto, molto discusse, molto problematiche. Cioè l'idea per cui più andiamo avanti, più si allunga la vita, più diventiamo in troppi, siamo troppi, si consumano le risorse. Non è così vero, oggi è dimostrato che non è vero, perché pensate come a volte appunto le giovani generazioni siano una risorsa per le generazioni vecchie e viceversa. Pensate al problema pensionistico, per fare un esempio terra-terra. Cioè, quello è un luogo dove si mostra come la longevità di per sé chiede perché il sistema si regga un aumento della natalità, perché senza un aumento della natalità non si regge più neanche il sistema che permette la longevità. Per cui, attenzione, non è così, l'equazione di Malthus non regge. Detto questo, uno potrebbe anche nella sua scelta di fare figli decidere, cioè come dire, assumere anche questa problematica. La cosa importante è che sia la coscienza del soggetto, della coppia, ad assumere questo problema. E da simili teorie un obbligo sociale. Appunto, le teorie malthusiane hanno spinto e ancora oggi spingono, pensiamo ad alcuni paesi, pensiamo alle politiche di natalità della Cina, cioè spingono alla politica del figlio unico. Per cui in Cina tu puoi fare un figlio solo, se ne fai due o lo ammazzi oppure ti vengono tolti i diritti sociali. Ecco, cioè, se una responsabilità anche di questo può esserci, l'importante è che sia la coppia che nel scegliere quanti figli fare, perché tocca a una coppia decidere quanti figli fare, assuma anche questa questione dentro nelle sue decisioni. Nessun tipo di obbligo può configurarsi. Ora entriamo invece sulle questioni anche più legate alla morte. Cosa si intende per morte dignitosa? Mi riferisco a tutte le persone che sono morte sole, senza affetti e accompagnamento negli ospedali. Questa è una bellissima domanda, grazie Antonietta. Che cos'è morte dignitosa? Rispondere a questa domanda è difficile e di per sé anche qui la risposta non può essere data una volta per tutte. La morte dignitosa è la morte che io vivo. Ora è chiaro che ciò che deve essere garantito da un punto di vista morale e anche sociale è che mi siano date tutte le condizioni perché io possa vivere la mia morte nel modo in cui io ritengo più giusto, meglio. E in questo c'è esattamente la presenza delle persone care attorno al malato. Ora attenzione, questa è una cosa che negli ultimi anni abbiamo visto molto, abbiamo vissuto come un vero dramma, ed è vero, questo è uno dei veri drammi di questi 2 anni. Però è chiaro che questi 2 anni fanno i conti con una situazione di emergenza e una giustificazione, è un qualcosa di più grave che giustifica questa cosa da un punto di vista sociale, cioè il fatto di aver impedito alle persone di poter stare vicino ai cari. C'era una ragione che giustificava questo. Il problema però non è appunto l'emergenza che abbiamo vissuto, che pure è un dramma. Il problema è che in realtà questa cosa qui era ed è qualcosa che c'era e c'è prima, oltre, dopo la pandemia. Cioè, il fatto che spesso l'ospedalizzazione significhi la solitudine dei morenti. O comunque una restrizione, o comunque una privatizzazione dell'evento del morire. Questo è seriamente un problema su cui bisogna anche dire qualcosa da questo punto di vista. E qui anche operare per, come dire, incentivare invece strutture, quali sono quelle degli hospice, dove invece si basano sulla presenza delle persone, che poi io posso rifiutare. Uno può anche dire no, io voglio morire da solo, per l'amor di Dio, però io devo avere la possibilità anche eventualmente di rifiutare questo. Altra domanda, com'è il titolo del libro che ha citato dell'eutanasia, che spiega che cosa la Chiesa dice? Leila, non è un libro, è un documento, è un documento della Congregazione della Dottrina della Fede, che quindi trovate ad esempio sul sito del Vaticano, è un documento. Il titolo è un titolo latino, quindi è Iura et Bona. Lo trovate citato sulle dispense, sul mio libro, per cui potete andare a leggerlo e a vederlo. Giulia, la morte è realizzazione piena dell'opzione definitiva della libertà. Penso che questa frase sintetizzi molto bene la dimensione attiva del vivere la propria morte. Sì, è vero. Questa è una frase, peraltro, che cita indirettamente un grande teologo, che è Rahner, che diceva esattamente questa cosa. In fondo, se ci pensate, la morte è l'unico atto veramente definitivo della nostra vita, eh? Cioè, tutti gli altri atti della nostra vita, anche quelli più definitivi, pensiamo alle scelte di vita, per quanto ci impegniamo a non cambiarli, però, poi che ne sai la vita come sarà? L'unico atto veramente definitivo è l'atto in cui io consegno me stesso alla definitività. Da lì non si torna indietro. Per cui è esattamente la realizzazione di quella traccia di definitività che noi già cerchiamo di costruire nelle decisioni della nostra vita e che lì si realizza. Prima possiamo provarci, ma la cosa dipenderà da me, dalla mia volontà, dalla grazia di Dio, dal destino, dalla situazione, da tante cose. Io spero nella mia vita di essere per sempre fedele alle promesse che ho fatto quando sono diventato prete. Lo spero, la grazia di Dio me lo garantisce, la mia libertà ci prova, e la vita spero che non mi remi del tutto contro. Questo tentativo di definitività saprò che si è realizzata solo quando sarò morto. Potrò dire di essere stato fedele alle mie promesse solo quando terminerò la mia vita. Finché non è scritta l'ultimo capitolo del libro, non so chi è l'assassino, eh? E quindi la trama può ribaltarsi, e quindi questo è molto vero. Quindi, Daniela, come si fa a decidere quando la persona è in coma profondo da anni o è malata di SLA, attaccata a un ventilatore, se deve essere lasciata morire? Beh, come si fa a deciderlo lo dice un medico, cioè un conto è un coma profondo, un conto è una SLA. Sono cose molto diverse. Un malato di SLA non è in coma, è malato di SLA. Come si va a decidere che cosa sia? Non è che lo si decide che cosa sia, è un dato che cos'è. È una situazione di coma, è una situazione di stato vegetativo, è una situazione di SLA, è una situazione molto diversa. Per cui, come si fa a decidere? Lo decide un medico, lo decide un'equipe medica, lo decide, è un'oggettività della condizione di morte o del morente. Se la domanda però la possiamo intendere anche così, co come si fa a decidere No, aspetta, rispondo subito anche alla domanda sotto. Quando allora uno fa un intervento di anestesia totale è come se fosse morto? No, assolutamente. quello che dicevamo prima, quelle immagini di cui che vi ho mostrato all'inizio, aspettate che ve le faccio rivedere, dicono esattamente la differenza tra le due cose. Cioè, aspettate che vado a beccare quel pezzo qua che non c'ho più, eccolo qua, scusate. Tac, tac. Queste immagini qui dicono esattamente la differenza, cioè il morto è l'immagine centrale, uno stato, un'anestesia, che è uno stato di coma, ma anche il sonno è uno stato di coma di per sé, è uno stato molto più luminoso del terzo, peraltro, una via di mezzo tra il primo e il terzo. Per cui no, sono due cose completamente diverse. Non, se sono in anestesia non sono morto assolutamente, anzi, ma neanche se sono in coma sono morto, appunto, per cui no, non sono morto da quel punto di vista lì. Vediamo un attimino questa cosa qua. Ecco, però torno alla domanda di Daniela. Se questa domanda, però, posso anche intenderla così, come si fa a decidere? Appunto, quando spegnere un respiratore in una situazione di coma, in una situazione di SLA, ad esempio? Beh, la risposta a questa domanda non è ovvia, cioè non può essere data una volta per tutte dall'esterno e soprattutto può essere diversa da persona a persona. Vi faccio due esempi per capirci, e poi un terzo, due più uno esempi. Il primo esempio è l'esempio di un prete, così giochiamo in casa, non sbagliamo, siamo sicuri. Di un prete che era sottoposto a dialisi, quindi un prete dializzato. Ora, la dialisi è un trattamento salvavita in certe situazioni, cioè un trattamento che appunto in certe condizioni, se io smetto di farla, muoio perché vado in blocco renale, vado in nefrosi grave e questo alla nefrosi subentra la morte nel giro di 5-7 giorni. Quindi è un trattamento salvavita, è un trattamento sostitutivo, cioè che non mi guarisce dalla malattia per cui io sono nefrotico, per cui io sono malato di reni, ma va a sostituire la funzione. Ok? È un trattamento abbastanza invasivo perché, soprattutto in situazioni croniche, cioè dove io sempre sono attaccato, cioè devo continuamente sottopormi a cicli, di fatto i cicli diventano sempre più frequenti fino ad arrivare a cicli di circa ogni 48 ore, quindi ogni 2 giorni, dove però un ciclo ha poi un ciclo di debilitazione, cioè io dopo aver fatto un ciclo di dialisi ho 6-8 ore in cui sono completamente debilitato. Ora capite che se io faccio una dialisi ogni 48 ore, dopo quella dialisi io ho 8-12 ore di debilitazione, ci mette anche il fatto che magari dovrò dormire tra quell'arco di quelle 48 ore, capite che non vivo più. Cioè passo da una dialisi all'altra, con qualche ora ogni 48 dove sono lucido e sto bene. Quindi questa è la dialisi per avere un'idea. Ora, questo prete in cura presso un'unità di nefrologia, che quindi era dializzato cronico, cioè non poteva guarire, entrambi i reni compromessi, dialisi ogni 48 ore, per cui situazione da anni, un bel giorno non si presenta in reparto, cioè non va a fare la dialisi. Panico, perché se non va a fare la dialisi, questo qui muore, non è che succede altro. Esce l'unità di intervento, va a casa di questo prete, suona il campanello e gli dice: Don, oggi c'avevi la dialisi, ti sei dimenticato? E lui risponde: No, vi aspettavo. Vi aspettavo perché volevo ringraziarvi. Ringraziarvi perché grazie a voi io ho potuto vivere questi anni. Se non ci fosse stati voi, io sarei morto probabilmente 10 anni fa. Grazie a voi io ho potuto vivere questi anni e questi anni mi sono serviti per arrivare oggi a dire che sono pronto. E quindi basta. Cioè, la dialisi mi serviva a questo. La mia vita doveva prepararsi a morire. Ora, io sono pronto, in coscienza so di essere pronto. Quindi non mi serve andare avanti. Ho sistemato le mie cose, la mia coscienza è pronta, io sono pronto. E quindi basta. E di fatto lui ha smesso la dialisi, è andato in nefrosi, è stato ricoverato, non è stato sottoposto a dialisi d'urgenza perché aveva detto che non voleva essere dializzato, è stato gestito il dolore attraverso una terapia del dolore, ovviamente è stato accompagnato ed è morto. esempio. È un esempio di come un trattamento un mese prima era necessario, un mese dopo diventa superfluo, addirittura dannoso. Non è cambiato niente nella condizione clinica di questo soggetto. È cambiato il soggetto. E quindi, per quello che dico, attenzione, non possiamo dirlo una volta per tutte. Perché la parola ultima spetta a chi la sta vivendo. Vi faccio un altro esempio, uguale contrario. Quando ero a Roma per i miei studi, ho fatto un periodo di tirocinio all'interno del comitato etico ospedaliero di un ospedale di Roma, il Santo Spirito, in Sassia, all'ombra del Cupolone. Capitò un caso, era un comitato etico con un direttore di comitato etico molto bravo, molto brillante, molto capace, e quindi fu un'esperienza molto interessante. Capitò un caso di una signora con un tumore ai polmoni, ad entrambi i polmoni, con metastasi anche ai muscoli attorno, quindi una situazione gravissima, ormai compromessa. La donna era stata ricoverata, si erano tentate tutte le possibili cure, ma il tumore era refrattario a qualsiasi terapia, per cui non c'era più niente da fare. Ovviamente in tutti quei mesi in cui la donna era stata ricoverata e si era tentato di curarla in vari modi, con varie terapie, così, era stata attaccata a un respiratore meccanico. Perché? Perché appunto nel tentativo di cercare le cure io cerco di evitare crisi. E siccome un tumore ai polmoni compromette il funzionamento dei polmoni, evito che i polmoni collassino. Per evitare che i polmoni collassino, aiuto il respiro dall'esterno, in maniera tale da poter tentare tutte le terapie senza dover a un certo punto agire di improvviso su una crisi respiratoria grave. Nel momento in cui l'equipe che la curava, i medici, hanno valutato il fatto che ormai non si potesse davvero più fare niente, che la situazione fosse ormai totalmente compromessa, decidono quella che è una decisione assolutamente normale. Decidono che non ha più senso continuare a forzare il respiratore. Un respiratore artificiale non è una mascherina. Cioè, se qualcuno di voi, mi auguro nessuno, ma se qualcuno di voi anche solo in questo periodo di Covid ha subito il casco, che è ancora una respirazione esterna, sa già quanto è fastidioso quella lì che non è una mascherina, ma è pure esterno. Il respiratore, cioè un tubo che mi butta dentro aria, è qualcosa di molto fastidioso, è qualcosa che non mi permette di essere cosciente per la stragrande maggioranza del tempo, devo essere semisedato perché capite che non è, cioè, se sono così sveglio e normale è molto troppo fastidioso. Vado incontro a delle setticemie, delle infezioni, quindi ogni tanto devono stubarmi, farmi delle cure, farmi degli antibiotici per evitare, insomma, non è una cosa così, non è, va bene, c'è un respiratore. Per cui i medici dicono, va bene, ormai è inutile continuare a forzare, togliamo il respiratore meccanico, gli mettiamo una mascherina per aiutarla comunque a respirare, sapendo che mettere una mascherina vuol dire che se subentra una crisi polmonare grave non basta, però ormai la situazione è troppo compromessa. Ora, nel momento in cui vanno a fare questa operazione, la donna, che è semicosciente, ha una reazione violentissima di trattenimento, cioè cerca di trattenersi dentro in tutti i modi il tubo, impedendo l'operazione. Chiaramente scatta un po' il panico nell'equipe medica, perché i medici dicono: vabbè, però se questa qui ci impedisce di fare questa cosa, che ripeto, è una cosa normalissima, legittimissima, qui si rischia di andare incontro a una denuncia per accanimento terapeutico, perché ci continuiamo a pompare dentro aria forzata in un soggetto a cui questa cosa qui non serve più. Per cui chiamano il comitato etico a dare un parere. Il comitato etico, col suo direttore, ha una pensata geniale, perché a volte le cose banali sono le pensate più geniali. E la pensata geniale è: qualcuno ha chiesto il motivo di questa reazione alla donna? Si decise di andare a chiedere il motivo. La donna, ovviamente, essendo intubata, non poteva parlare e si comunicava attraverso una lavagna. Ok? Lì si capì che la donna era assolutamente consapevole della sua situazione, cioè sapeva che ormai gli mancavano giorni, forse ore di vita, sapeva che il respiratore meccanico era inutile ormai, anzi rischiava di essere peggio che non la cosa, quindi era assolutamente lucida e consapevole di questo. Al che gli si diceva: bene, ma allora perché non vuoi che te lo togliamo? E la donna risponde così: voi mi avete detto che io sono terminale, cioè che mi mancano ore, giorni, 5 giorni fa, una settimana fa, quando appunto si è dichiarata lo stato terminale. Io ho un figlio unico che attualmente è in missione di pace in Afghanistan. Abbiamo avvisato mio figlio e mio figlio ha il primo volo aereo per poter tornare, perché ha ricevuto il permesso di tornare ad assistere a sua madre. Il primo volo dall'Afghanistan ce l'ha tra 2 giorni. A me non interessa quale prezzo o quale sofferenza io devo pagare. Voi fate tutto e il contrario di tutto per tenermi viva 2 giorni. Ora, di nuovo, una terapia, una procedura che ha una valutazione medica appariva inutile, sproporzionata. Di colpo, nel momento in cui quella donna dice il motivo che la spinge a quella reazione, diventa del tutto proporzionata. Perché capite che in una situazione così, per quella donna, quella cosa è vitale. Vitale. E quindi quello che sembrava essere un qualcosa di eccessivo diventa di colpo proporzionato, perché la donna mette sul piatto della bilancia un peso tale che ribilancia le cose. Questo per dire come appunto. Quando nella definizione di eutanasia abbiamo detto o per natura dell'atto, beh, in quel caso è chiaro, per natura dell'atto, se gli sparo, gli sparo, punto. Ma tutti quegli altri casi, l'intenzione deliberata del soggetto agente è lo spazio dove il soggetto deve entrare, non può non entrare. Altra domanda, andiamo verso le ultime. Ma se la morte è troppo medicalizzata, perché decide il medico? Beh, proprio perché la morte è troppo medicalizzata. Cioè, il problema è questo, cioè, è che oggi noi lasciamo decidere al medico. In realtà, da un punto di vista giuridico, si è cercato di bilanciare questa cosa con i consensi informati, no? Di per sé nessuno può mettermi le mani addosso senza che io gli dia il mio consenso. Nessuno, nessuno può fare qualcosa col mio corpo senza che io firmi un consenso. Nessuno. E questo è un modo con cui abbiamo cercato di ribilanciare un potere medico. Il problema è che a fronte di questo, i problemi sono due. Uno è che questa procedura oggi rischia di essere più formale che reale. Firmo il pezzo di carta, punto. E quindi non è che coinvolga me in modo particolare, se non mi ci metto io. Due, seconda ragione, è che alla fine noi però abbiamo una tendenza paternalista rispetto al medico. Cioè l'idea che alla fine decida lei, dottore. Il problema è che il dottore è giusto che decida su ciò che sono i tecnicismi, perché di quello lui è, ma su ciò che compete all'esperienza mia tocca a me. Noi viviamo uno strano rapporto con la scienza, pretendiamo di avere una parola da dire sui tecnicismi, però poi lasciamo la gestione dell'esperienza al medico, mentre dovrebbe essere esattamente il contrario. Altra domanda. È possibile che il concetto di morte sia stato bandito dalla società in quanto può far ricordare alla coscienza il peccato? Allora, è una domanda molto interessante questa. Risponderei di sì, nel senso che la nostra cultura è allergica non tanto alla categoria di peccato. Cioè, alla categoria di peccato la nostra cultura semplicemente non gliene frega niente, cioè non è che è allergica. Ma è allergica esattamente a quella dimensione che il peccato traduce con la parola peccato, e cioè alla dimensione di passività. Noi siamo una cultura, una società malata di protagonismo, malata di un individualismo protagonista, e quindi non ammettiamo, facciamo fatica ad ammettere che la decisione, il decidermi, passa attraverso il confronto con qualcosa che non decido io. E il peccato è appunto è la lotta contro qualcosa, quell'espressione di Paolo, faccio ciò che non voglio e non faccio ciò che voglio, cioè contro una dimensione di mistero del male che non sono io a determinare, a definire. C'era un'altra domanda che ho perso, ma che ho voluto tenere per la fine, che è questa: quando uno muore, muore solo il corpo e la mente non muore. Allora, qui entriamo in una delle questioni più complesse dell'antropologia, della riflessione che è il rapporto mente-cervello, queste cose qua. Diciamo così. L'affermazione così come è stata scritta da Leila, non la condividerei. Quando uno muore, muore solo il corpo e la mente non muore. Io direi di no. Io direi di no. Direi che non è vera questa affermazione. Nel senso che se per mente intendiamo il soggetto che pensa, no. Non è vera questa affermazione, neanche alla luce della dottrina cattolica è vera questa affermazione. Perché io sono così legato al mio corpo che non esisto senza il mio corpo. Che cos'è l'anima allora? Qui entriamo in una questione complicatissima che ha a che fare con i rapporti tra la cultura ellenistica, il cristianesimo, la cultura semitica, vabbè. Però direi questo, l'anima è la scintilla d'eternità di me, quella persiste, certo c'è qualcosa che persiste, che però non sono io, o meglio, non sono l'io agente pensante, è un qualcosa di me eterno, che però è costantemente rivolto e in attesa di quel momento in cui finalmente io ritornerò e ritornerò col mio corpo. La dottrina, se noi guardiamo la dottrina cattolica, ricordiamoci che nella struttura del credo cattolico, la dottrina dell'immortalità dell'anima è funzionale alla dottrina della risurrezione dei corpi. Cioè, la dottrina dell'immortalità dell'anima, il fatto di credere nell'immortalità dell'anima, serve per cercare di spiegare in qualche modo la dottrina della risurrezione dei corpi. Questo è ciò che noi crediamo. Noi cristiani crediamo alla risurrezione dei corpi. Per in qualche maniera spiegare la risurrezione dei corpi, diciamo, siccome non avviene subito dopo la morte, c'è un tempo sperimentato da noi. Di là non lo sappiamo come sia il tempo, però siccome noi sperimentiamo che c'è un tempo tra il momento del morire e il momento della risurrezione, allora dobbiamo immaginare che ci sia qualcosa che permane, che congiunge il momento della mia morte al momento della mia risurrezione. E la riflessione e la dottrina cattolica ha sviluppato questo attraverso la categoria dell'immortalità dell'anima, cioè c'è qualcosa che permane, ma l'io si rinasce nel momento della risurrezione, che è dei corpi, perché senza i corpi io non sono. Questo è molto importante. L'antropologia cristiana è un'antropologia profondamente unitaria. Non è un'antropologia platonica dualistica, dove c'è l'anima e il corpo, finisce uno, va avanti l'altro. No, se finisce uno, finisce tutto. E però c'è qualcosa, c'è una scintilla, c'è un nucleo di me che non sono totalmente io, ma sono ancora io, è di me che resta. Questo nucleo, che non sappiamo che forma abbia, cosa sia e come sarà, è l'anima. È l'anima. Per cui ecco, non identifichiamo l'anima con la mente. Per cui non sottoscrivo del tutto questa affermazione perché in questa affermazione implicita è una uguaglianza tra anima e mente, ma la mente è il sé pensante e il sé pensante è molto di più dell'anima da questo punto di vista, o molto di meno. Poi qui entra tutto il grande dibattito mente-cervello. Ultima domanda è arrivata. Un input. Il messaggio CEI, ogni volta, ogni vita all'inizio e alla fine sia custodita. Qual è il segno distintivo? Qual è il modo di custodire che ci rende davvero migliori? Urca, 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 urca. Questa domanda, beh, ciascuno provi a risponderci perché credo che questa sia una domanda che ciascuno deve provare a rispondere a questa domanda. Io dico solo una cosa, io credo che il modo di custodire la custodia è una relazione. Per cui il modo migliore di custodire è l'autenticità della relazione, che non ammette deleghe, che non ammette, è lo stare a fianco senza delegare, ma allo stesso tempo stare a fianco in maniera sincera. È il tema della verità al morente, al malato, è il tema della possibilità di una vicinanza concreta, reale. Questa cura che si esprime all'inizio, alla fine, in mezzo, durante, vicino, l'autenticità delle relazioni è la custodia più vera. E l'autenticità delle relazioni è la capacità di tenere relazioni a tutto tondo, coinvolgendo altri, non appropriandosi delle persone, dei momenti della vita degli altri. Per cui, ecco, ripeto, è una domanda molto, molto ampia, molto personale, una domanda su cui io non mi sento di avere un'autorità per dare la risposta, perché credo che la risposta debba essere. Questa è una domanda su cui una comunità può ragionare. Ecco, pongo questa cosa. Come comunità cristiana, farsi questa domanda è seria. La battuta che facevo sul dire, forse anche come Chiesa abbiamo qualche responsabilità sul tema del morire, dei linguaggi, del morire, a me interroga molto. Cioè, come comunità, come accompagniamo il morire delle persone? Alla fine è una roba in famiglia. Forse il prete, se c'è ancora nella nostra comunità l'uso dell'unzione dei malati, quindi al limite è un rapporto uno a uno, che peraltro anche lì, nell'unzione degli infermi, che peraltro anche lì è una contraddizione rispetto alla prassi custodita dai Vangeli, perché la prassi custodita dai Vangeli dice che quel momento è per natura sua comunitario, chiama attorno ai malati i presbiteri, non il presbitero, dice gli Atti degli Apostoli. I presbiteri. E quindi in un segno di presenza di comunità che si raduna a pregare con il morente, con il malato. I nostri funerali, quanto la nostra comunità investe nel celebrare la morte di una persona e l'attesa della sua risurrezione? Investe concretamente, cioè investe in cura, in qualità celebrativa, nei canti, nella qualità delle persone che animano quella liturgia. È una domanda gigante che credo che come comunità dobbiamo farci a un certo punto, perché questo è uno dei grandi snodi della nostra cultura e del nostro mondo. Paradossalmente avevamo cioè eravamo quelli, adesso lo dico con una battuta e concludo, eravamo quelli che di per sé partivano avvantaggiati perché avevamo un patrimonio, pensate a tutta la dottrina spirituale della paratio ad mortem, della preparazione del morente, della cura, dei gesti, dei linguaggi, era tutta roba nostra, adesso lo dico così, era tutta roba del nostro partito. Siamo diventati afoni. Siamo diventati afoni su questi temi, su queste prassi, sull'accompagnare concretamente i cimiteri. Dal buon Foscolo che si lamentava del fatto che Napoleone avesse portato i cimiteri fuori dai centri delle città. A oggi, ragazzi, oggi ci sono ragazzi di 17-18 anni che non hanno mai messo piede in un cimitero. Mai. Vuol dire che quello spazio lì non è più lo spazio della vita. Chi di voi va in vacanza come me in Alto Adige, dove lì Napoleone non c'è stato e il cimitero è ancora al centro del paese, tu per andare ovunque devi passare dal cimitero e ci passi per il cimitero. Cioè vuol dire che quelle strade sono le strade della vita, attorno a cui ci sono anche i morti. Da qui a oggi, dove appunto ci sono persone che fino a che non vengono toccate direttamente dalla morte, e capite che questo può significare 20 anni, non mettono mai piede, non sanno come è fatto. L'immagine che hanno di un cimitero viene da un film dell'orrore che hanno visto. Basta. Questo significa custodire il nascere, il morire in questo caso. Avere un'azione anche sociale in questa direzione, che a mio giudizio è la vera azione anche culturale che la Chiesa deve fare, non organizzare convegni. Ma celebrare bene i funerali è la più gigantesca azione culturale che oggi possiamo fare, da questo punto di vista. Perché appunto la nostra società di questo ha bisogno e questo è lo snodo culturale che, ripeto, alla luce anche degli studi più alti oggi esistenti, ci dicono che una delle caratteristiche fondamentali della nostra società è questa. Per cui da questo punto di vista è una domanda molto seria, una domanda che come comunità siamo chiamati a mettere in campo.